E con 3, 2, 1, go! Buongiorno Miki!
Buongiorno, buongiorno!
Alla regia Rabi! Alle Ferocino! La radio non è un frigo, questa mattina 101.300 FM oppure
sul web,
ovunque voi siate, non abbiate paura, accendete la radio, date Eder Gas, perché stamattina parliamo, signore e signori, di fumetti!
Che bello!
Grazie a Carlo Turrini, il nostro storico, che ci ha fornito un gancio meraviglioso, ospitando qui con noi a Linea Radio Landini Stefano, a cui diamo il benvenuto.
Ciao a tutti,
ciao.
Grazie.
Devo dire il prof Landini Stefano.
Ma.
Sì, beh, sì, a questo punto
sì, anche.
Diamo ad ognuno il suo.
Esattamente, la sua qualifica.
Attenzione, battaglione. Allora, come sempre, il modulo è lo stesso, 10 minuti di parlato, un brano musicale e alla via così. La radio non è un frigo, come sai, probabilmente Stefano è un contenitore che contiene tante robe.
Come anche il frigo,
del resto. E sono cose fresche, perché nel frigo devono starci le cose fresche. Quindi tu nasci di base come grafico pubblicitario.
Sì, sì, uno dei miei primi lavori.
Quindi ti formi dove? Perché per fare questo mestiere?
Qua nel distretto.
Ah, vedi un po'.
Infatti come grafico pubblicitario nasco come grafico per un'azienda che lavorava.
Quindi
anche
sei
per
il castigamatti dei marchettari.
Diciamo che avevo un po' questa voglia di mettermi in gioco sulla parte creativa in un distretto che speravo che percepisce alcune cose riguardo un po' all'arte, ma ho sbagliato dopo 2 anni.
Atterriamo subito in questo mondo. Parliamo della difficoltà di un brainstorming per uno che ha dalla parte della sua mente la creatività e dall'altra parte invece l'esigenza di gente che deve vendere un prodotto, certo, e che ha poco tempo anche per vestirlo, diciamo, in un qualche modo. Come gestivi queste situazioni?
Inizialmente credendoci molto e buttando lì un sacco di idee. L'unica cosa è che quando facevo vedere i progetti finiti mi si diceva che erano un po' troppo azzardati per il mercato, e quindi taglia di qua, sistema di là, rivedi di qua, un catalogo dobbiamo fare come questo, veniva talmente smussato che io mi sono adattato un po' a quello che il mercato chiedeva.
Perché questo settore ha sicuramente questo vizio di forma, il fatto di copiare, tra virgolette,
quello che fanno gli altri,
o comunque una modalità, diciamo, ripetitiva.
Sì, anche se avendo ristrutturato casa da poco, e Turrini lo sa, e ho cercato aziende che facessero collaborazioni con artisti internazionali. E ho trovato alcune realtà che fanno collaborazioni,
sì,
tralasciando quelli più famosi con Moschino,
certo,
e le però a mio, cioè, mi ha fatto piacere, perché quando io ho iniziato l'idea era quella, cioè era quella di portare artisti famosi in collaborazione su un materiale che per me è ancora un ottimo materiale, che è la mattonella, e dove poter esprimere artisticamente la cosa. E mi ha fatto piacere vedere che ci sono delle aziende che negli anni l'hanno fatto.
Ho intervistato recentemente un personaggio, un artista che si occupa di moda, eyewear nella fattispecie, e si chiama Marcel Katz, viene da Miami, i suoi genitori sono entrambi artisti, il papà è un creativo e la mamma anche, quindi è figlio d'arte. E anche il tuo caso? Quindi
no,
sei...
L'unica cosa che, perché sono andato un po' a pescare, era un vecchio zio che faceva il pittore, ma diciamo a tempo perso.
Avrai preso qualche gene, c'era qualcosa, esatto.
Perché dietro l'arte di solito, comunque dietro una cultura artistica di solito c'era una tradizione.
Perché a casa di solito si respira
quel tipo di aria. Io avevo per dire un violinista e non sono mai stato capace di suonare.
Accidenti, però, che a me piacerebbe tanto.
Magari tornandoci sopra.
Imparare.
Però poi alla fine della storia dai cataloghi siamo passati a un'arte più, forse più frizzante, che è quella della interpretazione di personaggi attraverso il fumetto.
Sì, diciamo che andavano già in parallelo.
Ah,
nel
già...
senso che all'epoca io facevo il grafico pubblicitario di mestiere, ma iniziai a fare gli studi come disegnatore di fumetti, che c'era una sola scuola, che poi non era una scuola, era un corso, che si chiamava Nuove Eloise di Bologna. Si parla dei primi anni 90, verso la metà, perché era il 94, e quindi facevo grafico pubblicitario, poi la sera andavo giù a Bologna a studiare e a fare questo corso, che poi perlomeno mi ha dato, non c'era internet, cioè era albori anche di queste cose.
Era un'altra epoca.
Esatto.
Ecco.
lui non ricorda, io l'ho conosciuto proprio in questo periodo, perché era proprio gli inizi del fumetto, stava cominciando a disegnare, perché ero passato da casa sua per lavoro, eccetera, poi ci siamo riconosciuti.
Ah, sì? No, non lo ricordavo.
Carlo è un, io credo che sia un collezionista a livello internazionale di fumetti. Stefano, dimmi una roba, quanto si deve rimanere bambini per poter interpretare? Poi comunque il fumetto non solo è fumetto d'arte, come posso dire, pleonastica, ma c'è anche un fumetto, diciamo, da adulto.
Parli difficile, fumetto. Cosa vuol dire pleonastico?
Dopo ti faccio un disegno.
No, io non so cosa voglia dire.
Vai su Wikipedia.
Adesso lo cerco su Google.
Già questa cosa a un appassionato di fumetti come me e a lui, dire che una cosa da bambini ci viene un po'
l'orticaria.
Sì, perché cioè, non è Topolino.
È un modo diverso di raccontare. Cioè il fumetto nasce, ha una sua storia, è un'arte. Cioè, pensare che sia limitato
adesso,
lì...
Adesso mi è venuta in mente una roba.
In studio siamo sei anime.
Sì, esatto, sì, no? Però volevo dire una cosa.
Quattro
che
parlanti.
Il primo fumetto... E ho fatto i compiti. No, il primo fumetto in Italia, esatto, che è stato pubblicato il 27 dicembre del 1908, è apparso sul Corriere dei Piccoli,
certo,
la prima stringa.
Certo. Sì. Il messaggio che hai lasciato sulla chat. Non pensare che sia andato perduto.
Perché ti ho detto, me lo devo ricordare, perché mi serviva, perché siccome l'ho sentito. Certo. Io quando ascolto le cose così, dico, no, ma questo è un segno. Noi abbiamo Stefano in trasmissione e mi appare proprio questa notizia. Ho detto, me la devo segnare. Allora ho mandato un vocale, ho detto, me lo devo ricordare.
voglio giustificare questa mia domanda, anche se in realtà non avrebbe bisogno di giustificazione. No. Il disegnare un pensiero... per forza di cose richiama alla mente libera di un bambino o comunque di una persona che non ha schemi mentali troppo rigidi.
Ma infatti io, diversamente...
Dal geometra,
avrei comunque preso il lato positivo del concetto del bambino. Cioè nel senso che io ricordo che quando mio fratello disegnava, a me veniva da ridere. Perché... vedere creare qualcosa da zero, dalla mente alla mano, era qualcosa di magico. Quella parte lì di bambino...
Esattamente quella a cui facevo
quella parte lì di bambino è assolutamente...
La magia dell'astratto, la magia della guida, no? Del pensiero magico.
Tieni conto che, adesso faccio un salto temporale, io è da 20 anni che lavoro in realtà su dei prodotti che probabilmente tutti qua voi avete avuto, visto, toccato, i figli, i nipoti, i nonni, perché... io lavoro per multinazionali, uh-huh, ed è il motivo per cui quando vi dico faccio fumetti, ma quando mi rapporto con certe persone dico lavoro per la, faccio un esempio,
no, ma guarda
la
che
Disney,
puoi
la
dire
Warner
i nomi,
Bros,
eh?
Sì, esatto, la Marvel, cioè... la Netflix, la PlayStation, Nintendo, cioè, penso che un taglio trasversale, collaboro con Disney Channel, Disney Plus adesso, cioè... quando parli di queste cose la gente apre gli occhi e dice, ah, aspetta.
Sì, perché però dico, si immaginano fumetti... il librettino, sì. Il...
No, però era un dato di fatto, poi c'è qua il mio avvocato, quindi vado via tranquillo. È un dato di fatto che il marketing agisce sulla leva infantile del cliente. Cioè quell'ambito, diciamo, di, come posso dire, lo provo perché chissà che emozione proverò. No, nell'acquistare.
Lavora anche molto sulla nostalgia.
Sulla nostalgia, esattamente, che è tipicamente infantile. Cioè il fatto di rimanere legati a dei profumi, a dei colori, a degli aromi che in età prescolare ci hanno in un qualche modo, no, colpito, poi ce li portiamo appresso un po' per tutta la vita. Ecco. La posizione di certi elementi nelle corsie dei grandi magazzini,
certo, tutto, certo,
tengono conto dell'altezza dell'acquirente, che spesso non è 1,80 m, ma è piuttosto un metro.
Anzi, cambia per chi mette il prodotto sullo scaffale il prezzo del prodotto, cioè nel senso che, perché ho lavorato 6 anni,
certo, il collocamento
dovevo fare il caporeparto in un centro commerciale, piccola parentesi,
fantastico,
e quando arrivava il, diciamo, il rappresentante del prodotto, in base a dove voleva collocare il prodotto nel mio scaffale, cambiava la fascia prezzo.
Assolutamente sì. Vedete che ancora una volta ci leghiamo un po' all'attrazione che, come posso dire, l'occhio, che per forza di cose va alla nostra memoria, no? ha una sua fondamentale importanza. Diamo il benvenuto nuovamente a Stefano Landini.
Ciao a tutti.
Come ti senti intanto alla radio?
Bene.
È un po' diverso posto, rispetto al mondo a cui forse
dica
sei
33.
Senti Stefano, una domanda... Una domanda simpatica, non so, una domanda
che vediamo, sorge spontanea. Lo diciamo per noi se è simpatica.
A chi si ispira Stefano Landini per fare il suo lavoro?
A livello fumettistico, intendi? O in generale?
In generale.
Bella domanda.
Grazie.
Allora, mi ispiro in generale a nessuno. Ho tante ispirazioni. Cioè nel senso che ho dei punti di riferimento artistici, ma ne ho altri culturali che non vanno legati per nulla alla parte artistica. Nel senso che nel momento in cui ho avuto il piacere di conoscere alcuni che per me erano dei un po' personaggi artistici quasi inarrivabili, ho avuto la fortuna di conoscerli, come al solito quando conosci certe persone che ti immagini di un certo tipo, ti cade un po'...
Il mito.
Il lato.
C'hai le aspettative alte.
È troppo forse, sì.
Quando andai a intervistare Annie Lennox, entrai nel camerino e dovetti uscire perché non si riusciva a respirare.
Ah, ok.
E uno dice che
no,
grande
dai.
Artista, sì, però mancava un po' dell'aspetto, diciamo, igienico. E quindi dovete aspettare. Sì. Beh, per dare, no? Per
sì,
dare
sì, un, sì, sì, sì.
Per cioè, dare adito.
Consultiamo l'avvocato.
No, ci mancherebbe altro, non c'è nulla di offensivo.
Quindi, non è reato non lavarsi, il problema fare, è quello.
Se posso fare due nomi, Bukowski a livello di letteratura... e Mignola a livello artistico.
Non hai detto nulla.
Okay. Tutti e due abbastanza banali, se vogliamo, cioè, niente no, di ricercato.
No, assolutamente.
Però, insomma, poi ce ne avrei tanti altri perché sono appassionato di cinema, teatro.
Ecco, cinema.
Sì.
Qual è il riferimento cinematografico?
Stanley Kubrick.
Kubrick, ok. Quindi io non ho per le mani i tuoi lavori da cui trarre ispirazione per ulteriori domande, ma la cosa che mi sorge veramente spontanea è: qual è il tuo tono? Qual è il tuo colore? Qual è il tuo...
Il bianco e il nero e il mercato...
Ci avrei scommesso.
Il mercato, praticamente a livello tecnico, poi non voglio mica stancare, e il mio stile è cosiddetto argentino, cioè per fare un nome un po' più famoso, Hugo Pratt. Per restare in Italia, e quindi pennellate, bianco e nero netto, molto giochi di luce e ombre, molto atmosferico.
Molta nebbia?
No, contrastato.
Esatto, direi. Molto contrastato. Che va a legare un po'...
poca nebbia.
Mm-hmm. Allora aspetta, contrastato vuol dire...
Dove le linee possono diventare anche molto grafiche, nette, okay. Dove vai molto di sintesi, dove il viso non deve essere per forza molto realistico, ma può essere molto più spigoloso. Si lega un po' alla parte grafica anche.
Concettualmente è il famoso ritratto di Che Guevara.
Ok,
sì, quello è portato all'estremo. Quello è un negativo, se vogliamo.
È la sua cifra grafica con cui si esprime meglio.
Qual è la storia più difficile da rappresentare attraverso un fumetto?
Per me personalmente,
diciamo,
come esperienza, quella
parliamo
che sto facendo
di te.
Adesso. Quella che sto facendo adesso per me, dopo 20 anni, perché per la prima volta mi ritrovo ad aver messo in piedi un progetto dove io scrivo, disegno e faccio tutto, e mi sono ritrovato dove il cervello, quando scrive per la mano che devi disegnare, cerca di tirare via il più possibile per far lavorare meno poi dopo.
La mente.
E quindi sono dovuto entrare in un pensiero dove pensavo di farlo disegnare a qualcun altro, quindi cercando di... dire una bugia a me stesso e quindi scrivere tutto quello che volevo fare tenendo conto che poi dopo l'avrei dovuto ridisegnare, e quindi mi sono dovuto sforzare i primi tempi, per questo che è una parte molto difficile, perché io provengo da il mio tra virgolette vero lavoro è che a me mi arrivano sceneggiature come quelle dei film e io le devo tradurre in disegno, quindi la parte visiva viene tutta data come appoggio
dell'architettura,
su una
diciamo già sì. Linguistica, per cui sì. C'è una lingua che ti porta a descriverti.
Sì, c'è
una
già
scena.
Una descrizione abbastanza, dipende da chi la scrive, però, e anche dal mercato, perché lavorando su 3 mercati diversi hanno una metodologia di lavorazione diversa, però diciamo che in generale ti capita che la descrizione sia abbastanza precisa.
Quanto pensi che l'intelligenza artificiale domani, non nell'immediato futuro, possa in un qualche modo togliere questa paura che l'artista grafico ha di non aver tradotto in modo aderente un testo che gli era stato, come dicevi prima, diciamo commissionato da qualcuno che ha scritto una storia. Quanto pensi che questa tecnica, diciamo tutto sommato, senza anima, perché per me l'intelligenza artificiale certo. ha questo grave diciamo problema originario, cioè il fatto di non avere questo peccato originale, di non avere un'anima, no? Quanto questo potrà incidere sul vostro lavoro?
Allora, su quello del fumettista, per ora, per come stanno le cose, ancora un po' di tempo, ma perché c'è un linguaggio che è legato un po' a tutto quello che per ora la macchina non riesce ancora a fare, cioè una costruzione visiva con un ritmo di immagini sequenziali. Mentre invece se parliamo di una copertina che diventa più un'illustrazione di un'immagine ferma che nasce e finisce lì, quello è già un po' un problema adesso. Ma non perché la parte che dici tu dell'anima non anima, cioè è brutto dirlo, ma materialmente l'editore e la casa editrice, piuttosto che spendere 1.000 euro, faccio un esempio economico, per avere quell'autore che ti fa quella copertina, preferisce spendere 100 euro o 50 euro per l'abbonamento a un AI e fare 20.000 copertine in un giorno.
E lì dove si perde probabilmente
l'anima. Sì, sono d'accordo.
Era questa l'anima a cui facevo
riferimento. Sono d'accordo, poi però sai, l'economia molte volte non guarda l'anima.
Non sono del tutto sicuro. Voglio dire, sono d'accordo con te dal punto di vista diciamo generale, ma
potrebbe essere che ci sia un picco di curiosità e di voler trovare la scorciatoia e poter spendere meno per arrivare a un risultato. Ma e tornerà un po' di più com'è adesso la cosa, cioè secondo me c'è ancora una I che prenderà più posto e poi dopo si tornerà ad equilibrare, non si tornerà più a com'è.
Quando il fumetto diventa cartone animato,
sì.
Cosa succede?
È che il fumetto non diventa proprio cartone animato, il fumetto si ferma nella parte che ho fatto anch'io, ma anche nella pubblicità o nel cinema, dove noi facciamo il nostro fumetto viene preso come la sequenza su carta di come dovrà essere girato film o cartone animato. Non so se avete mai visto un dietro le quinte della Pixar, per fare un esempio di una casa che produce cartoni animati.
Di Lucas ho visto più dietro le quinte che film.
Ci sono delle pareti giganti dove c'è una sequenza di immagini messe in fila che non è nient'altro che il film su carta.
Lo storyboard.
Esatto, dove praticamente tutti gli autori che dovranno poi andare a realizzare fisicamente a computer quello che è il film o il cartone animato si basano su questo. Infatti io adesso ho finito nel 2024, ho lavorato per tutto l'anno per Netflix per una nuova serie che dovrà uscire, io ho fatto un fumetto, ma perché? Perché il fumetto viene preso sequenza per sequenza e possono utilizzarlo per fare il film, la serie TV. Infatti molte cose nascono da lì, anche perché poi si torna sempre sulla parte economica, fare un fumetto costa molto meno che mettere in piedi un progetto senza un fumetto prima, perché io ti creo l'immagine dei personaggi, lo sceneggiatore ti crea il carattere, ti creiamo un mondo, ti creiamo i mezzi, cioè io ti creo tutto e quanto mi paghi, piuttosto che mettere uno staff in piedi e poi mettere.
Una domanda che probabilmente potrà apparire banale, ma dal mio punto di vista non lo è. Quanti dei personaggi o quali dei personaggi che hai disegnato per conto tuo, cioè nati dalla tua, sono davvero esistiti
nella realtà
o hanno davvero avuto una
zero? Anche perché parli con uno che da adesso, cioè in realtà proprio da marzo 2025 potrà essere anche catalogato come autore. Io sono sempre stato un disegnatore fino adesso,
quindi
ho sempre solo disegnato
conto terzi, diciamo.
Sì. No, concettualmente esatto. Sono due ruoli diversi. Sceneggiatore predispone la storia e la passa a quello che è il disegnatore che materialmente lo disegna. Il passo successivo che crea l'artista completo è quello che lui si pensa le storie, si crea i personaggi e li disegna anche. Che è un salto mica indifferente, insomma, c'è proprio, ci sono delle difficoltà completamente
diverse. Soprattutto per uno come me che ha lavorato solo con le major, cioè io disegno Spider-Man, Batman, Captain America.
In quanti disegnate Spider-Man, Captain America
in Italia,
nel mondo?
Ma tanti.
tanti.
In però, Italia saremo una quarantina.
Però avete dei criteri, diciamo, tecnici a cui sì. necessariamente attenerli.
Sì, anche perché sono tutti uguali.
Sono cioè, trademark.
No, in realtà no, in realtà sono molto diversi.
Ah,
però
cioè
capisco,
si riconosce la mano sì, da uno sì, all'altro.
Il lettore medio, onestamente...
Non la capisco, cioè, se no, la guardo io non la capisco, no, ecco. Quello
forse nel mercato americano lo capisci di più perché è più ad ampio raggio lo spettro che ti lasciano di artisticità del prodotto. Mm-hmm. Quindi vedi uno stile molto cartoon, uno molto realistico, uno molto cupo, eccetera, eccetera. In Italia, se prendiamo la Bonelli, che è la casa editrice tra le più grandi in Italia...
Zagor, Tex, okay,
Dylan Dog, eccetera. Mm-hmm. E lì si mescola un po' di più invece lo stile, cioè si fa più fatica a capire la differenza che ci sono disegnatori. Cioè faccio un esempio, a Luca Comics mi era capitato qualche anno fa di essere nella mia sessione firme per fare gli autografi, mi è arrivato un collezionista che mi ha preso, cioè mi ha portato tipo una cinquantina di Dylan Dog da firmare.
Che non
peccato
gli avevi
che ne ho fatto uno.
Esatto, non gli avevi
perché io lavoro tutto molto per Stati Uniti e Francia. E io gli ho detto, guarda,
detto,
io ti firmo il mio. Ma come? Non li hai fatti tutti tu? No.
Ah,
e
okay,
questo si presentava come un lettore. Dai,
e poi non avevi fatto neanche tutte le pagine del volume.
Esatto.
Ti firmo solo le mie pagine.
Aspetta, autografo.
Esatto.
Metto la firma in
scusate
casa.
I colpi che si sentono ogni tanto,
sì,
che
ogni
sono
tanto
mani e braccia che
sul
disegnano
tavolo,
sul tavolo, perché
esatto,
di fatto qui stiamo parlando con artisti, quindi ovviamente...
E gesticoliamo.
Un aspetto che mi ha sempre incuriosito del fumetto, io sono uno scarsissimo fruitore di... Il fumetto non mi ha mai appassionato.
Un po' si vede, sei abbruttito.
Sono un po' abbruttito, ma non è appassionato. Però mi piace molto il cinema argentino in particolare,
ah, okay,
che trovo veramente molto sarcastico di quel... di quella, come dire, di quella violenza... pura, no? Di raccontare le cose per come sono,
okay,
e quindi proprio violentare il, come dire, l'utente attraverso le immagini crude di quella che è la realtà di un paese molto difficile che conosco bene e che amo tanto. Trovo il fumetto a volte un po' privo, come posso dire, di essenza.
Del sonoro?
No, gli manca proprio la sessualità, la sinuosità spesse volte. Io credo che sia voluta questa cosa. Poi mi
correggerai.
Dipende
cosa intendi.
Le forme, il fatto di dover addolcire, di non palesare il fatto che sia un uomo piuttosto che, voglio dire, cercare forse di evitare che si vedano determinate forme.
Scusami, certo. Però se posso, secondo me è dovuto alla tua... scusami, mancanza culturale
di cultura,
del
certo,
prodotto.
L'ho ammesso all'inizio.
Perché in realtà ci sono un sacco di prodotti che vanno verso questa direzione che tu intendi non esserci. Quindi no, secondo me c'è un enorme ampio raggio, perché culturalmente chi non legge fumetto ha un'idea abbastanza, come poi capita in tutte le
settoriale,
culture.
Settoriale, proprio.
Sì, tipo fumetto, ad esempio, ma anche in casa mia all'epoca fumetto era Topolino.
Mm-hmm,
fai
esatto,
fumetto, fai Topolino, no. Oppure appunto, come si diceva prima, fai fumetto, fai roba per bimbi. No, io ho fatto della roba che è stata vietata meno di 18 anni. Però, cioè, non vuol dire. Ci sono dei fumetti che raccontano di vite vissute, parlo anche di fumetti italiani, di vite vissute, di cambiamento di sesso, di uccisione di genitori, cioè di gente che ha vissuto quell'esperienza, che l'ha messa su fumetto invece che su un
invece
libro.
Invece che in parole.
Ecco, perché la chiave fumettistica, scusa Carlo, prego.
Un altro esperimento, parlando di fumetto, parlo di una mia grande passione, che è Magnus. Lui a cavallo degli anni 90 aveva appena finito, diciamo, di lavorare ad Alan Ford e si è avventurato con quello che è stato il suo personaggio principe, che è lo sconosciuto. Lo sconosciuto ha fatto 6 albetti, i primi 6 che erano usciti, la serie si è conclusa, sono diventati un oggetto di culto per tutti, però siamo agli inizi degli anni 90, nell'ultimo il personaggio muore assassinato da dei terroristi islamici, i quali nel testo lui riporta scritto in arabo il versetto del Corano a cui fa riferimento con traduzione. Stiamo parlando degli inizi degli anni 90,
era un po' precursore,
cioè questo era avanti
ultima domanda per questo blocco: qual è la potenza del fumetto rispetto a un'immagine video montata? Prima tu dicevi ti manca l'audio,
sì,
mi hai suggerito questa
sì,
domanda. Il fatto che io debba leggere dentro queste nuvolette,
sì,
o comunque queste, non so come si definiscano, Prego.
Balloon.
I balloon. Quindi mi obblighi ad avere un'immagine, diciamo, del soggetto, quindi a vedere un quadro, perché di fatto io voglio interpretare cada singolo, no, come fossero delle pitture, anche se sono micro per la dimensione dentro la quale siete obbligati a lavorare. Dover leggere questo balloon e in un qualche modo dare la voce a un quadro. Che potenza ha questo tipo di messaggio rispetto, visto che tu sei un uomo di marketing, rispetto per esempio a qualcosa di invece già formato, cioè di un video che mi fa scorrere un'immagine e mi racconta una cosa che audiometricamente è più, come dire, immediata.
Credo che sia il problema che ha adesso questo mezzo, il fumetto, nei confronti di tutti gli altri. Cioè ormai siamo abituati in una società dove tutto è cotto e mangiato, nessuno ha più voglia di mettersi del suo. Cioè, più gli dai la roba pronta, più l'immaginazione si azzera, però più è comodo, più è fruibile. Però c'è anche poi il lato negativo anche in questo, più è usa e getta. Il fumetto ha questa cosa dove tu ti devi tagliare il tuo tempo, il tempo lo dai tu. Io posso leggere un fumetto in 10 minuti, come la lettura poi. Qua certo. Però il fumetto ti aiuta perché c'è anche l'immagine che ti aiuta a capire la storia. E di conseguenza... tu hai il tuo tempo di lettura, hai la tua immaginazione di come potrebbe parlare quella persona, di come potrebbe avere una cadenza, perché ci sono anche degli autori che scrivono con dialetti differenti, quindi cioè, ti portano anche dentro un mondo diverso dall'italiano classico. E di conseguenza, secondo me, aiuta molto di più a trovare un tuo mondo dove tu ti ritagli quel tempo. Il tempo in qualche modo, io quando continuo a leggere si ferma, cioè la mia mente viene proiettata in un altro tempo e tutti i miei problemi non ci sono più. Però sai, sono cose personali.
No, è la magia di essere quello che sei.
È la differenza fra un libro e un film.
No, ma infatti
però quante volte si dice il libro è molto,
è molto più
bello,
ma è proprio perché ti dà
è
questa
che
parte
sia nel fumetto che nel libro devi metterci qualcosa di tuo.
Stefano Landini, una persona meravigliosa che stiamo piano piano conoscendo sempre di più, insegnante all'Università di Reggio Emilia nell'area, diciamo, comics. Poi mi guiderai meglio più avanti, perché vorrei adesso portarti su un pianeta, Miki, su un pianeta a me molto caro, che è quello della paura. Paura intesa come consapevolezza del fatto che esistono delle cose. Allora, quanto la paura incide nel portare avanti un messaggio come il tuo? Scusa questa domanda.
No, bella.
Capisco.
Un'altra bella domanda. Allora, se si intende la paura... nel rapportarsi a quello che hai davanti, incide molto. Intendo quello che hai davanti a livello artistico. Faccio un esempio. Ovviamente le paure ti inchiodono in un tempo ben preciso che ti ricordi. Quindi mi ricordo la prima volta che mi arrivò la sceneggiatura che mai avrei creduto di poter realizzare, che era il mio primo lavoro per la DC Comics, che è la Warner Bros. In realtà dietro c'è. Ed era uno dei personaggi che io ho sempre letto assieme a Dylan Dog, che si chiama Hellblazer, John Constantine, e non ci credevo che toccava a me sto giro, metterci mano, e la mia arte finalmente entrava dentro un qualcosa che mi aveva cresciuto.
Mamma di questa mia. Paura volevo parlarti.
Esatto. E non nascondo che prima di dire ok, adesso questa è la prima pagina di Spero Tante, e fu così perché ho lavorato 10 anni su quel personaggio, e ci ho messo 3 o 4 giorni, perché ero in conflitto con le mie paure del quello che era il lettore, che non era contento di quello che vedeva uscire dalla mia mano, del professionista che faceva la lotta con quello che leggeva, c'era il problema un po' anche della lingua, perché... poi neanche in inglese, molte volte sono con degli slang americani, perché loro scrivono la sceneggiatura in americano e non sanno a chi andrà in mano. Potrebbe essere un autore argentino come un autore italiano.
Con quale criterio scelgono con chi collaborare?
Allora, in teoria si basa soprattutto sulla parte estetica dello stile,
cioè la capacità dello stile,
se cioè di come tu disegni.
C'è una figura all'interno della casa editrice, parlo di quelle grosse che se lo possono permettere, che si chiama editor. È una figura che si infila tra il grande capo, che è il senior editor, e tutto lo staff che ci lavora, quindi lo sceneggiatore, il disegnatore, il colorista, il letterista, bla bla bla. E questa persona, quando ha in mano la sceneggiatura con il prodotto, se il prodotto è nato da zero, deve mettere tutto assieme dall'inizio, quindi deve capire lui che tipo di stile vuole avere, se manga, se cartoon, se realistico, eccetera. Se invece è un prodotto come questo, John Constantine, si torna al discorso di prima del mio stile, si trascina molto quello stile un po' cupo, dove il bianco e nero fa molto del disegno. E quindi io ero stato selezionato per questo motivo qua, perché io avevo già un'impronta del disegno che si faceva bene, si adattava bene al prodotto, quindi era nato da quello. E mi aveva visto su un lavoro italiano.
Ci sono dei personaggi con cui hai lavorato che ti sono poi rimasti addosso, che ridondano nella tua mente, come per dire, per dirti perché non mi riproponi, perché certo, non mi rimetti su carta, perché sono mesi che non mi consideri, sono il tuo miglior, come posso dire, gesto artistico, eppure non mi stai più considerando.
Allora, sì, ce n'è uno in particolare che è Darth Vader di Star Wars, dove ci ho lavorato per più di un anno e mi ci sono trovato benissimo, sono stati contenti quelli della Lucasfilm, sono stati contenti soprattutto tutti i lettori, ci siamo rincrociati qualche volta, a me manca molto.
Com'è la sua voce? Come si esprime?
Allora, più che la sua voce, che ovviamente è molto legata al film, quella che io quando disegno mi viene in mente ovviamente la sua, e sono stato sbalordito dal fatto di vedere quanta maniacalità c'è dietro a un prodotto che fattura quei tanti soldi che fa. Cioè, la prima mail che mi arrivò per disegnare quel personaggio fu abbastanza chiaro che se sgarravo davanti a tanti avvocati e se facevo delle interpretazioni sbagliate avrei avuto breve vita all'interno del prodotto, perché per loro era la gemma del loro mondo di Star Wars. Quindi ci sono molte regole non scritte che vanno oltre a quello del fumetto stesso, solo su quel prodotto, sorelle, solo su quel personaggio.
Sorelle della paura di cui sopra.
Esattamente.
Quello è terrore puro.
Legate al fatto che, ad esempio, faccio un esempio, ho saputo che Darth Vader ha 4 costumi differenti durante tutti i film che hanno girato. Sono inerzie di differenza, ma ci sono. E la particolarità, che questo qua è una cosa carina che si può dire dietro le quinte, quando io lavoro, faccio un esempio, lavoro per Marvel, sto facendo Spider-Man, io ho 2 riferenti che sono l'editor e il senior editor, che sono i due che mi dicono va bene, non va bene, cambia questo, cambia quell'altro. E scusate. E l'altra cosa è che quando invece lavori anche per Star Wars, che è sempre sotto la famiglia Disney, perché ha comprato anche il mondo della Lucas, e ho un terzo editor che è solo di Star Wars, che lui di lavoro controlla che tutte le cose che sono state disegnate nelle armature, nelle astronavi, nelle pistole, corrispondano
a quello che era della,
sì,
della serie.
Ti arriva una Bibbia, se la chiamano la Bibbia, ti arriva una Bibbia a casa, che adesso è digitale, una volta era cartacea, questo lo fanno su tutti i personaggi grossi, e dove c'è tutto il suo mondo da quando è stato creato, con tutti gli studi, e anche, cioè, tipo Darth Vader c'ha tutti i bottoncini del colore, ti indicano che colore devi usare, che dimensione deve essere. Cioè.
Beh, così diciamo che non ti sbagli.
Cioè, stiamo parlando comunque di gente che ha personaggi tipo il droide assassino, che è stato fatto con un pezzo di avanzo da un'altra parte. Dopo c'è tutto un mondo nerd di cui faccio parte.
Ma va là.
Non avevamo ancora capito.
Va dietro
queste
cose incredibili. Ci sono dei manuali, cioè dei manuali, come diceva lui, c'è la Bibbia che loro hanno, ma ci sono tutta una serie di volumi da fasce sfegatati. Cioè, io ho un libro che ho acquistato che sono tutti i progetti delle ambientazioni di Harry Potter.
Sì. Scusa.
Cioè, che è di una bellezza inaudita.
No, temo di non entrarne mai in possesso, ma un giorno se vorrai prestarmelo o venirmelo a leggere.
Quello mi piacerebbe un sacco vedere, perché io adoro Harry Potter.
Un'altra piccola curiosità, queste Bibbie vengono consegnate con una lettera degli avvocati di contratto, sì, dove
da
io...
Da non divulgare probabilmente.
Sì, perché ad esempio quando io ho collaborato a... ad esempio quando ho collaborato a... I Pirati dei Caraibi 3, mm-hmm, e io avevo tutti i costumi, le navi, tutto quello che è lo stesso materiale che hanno gli attori e il regista con i green screen dietro, quindi c'era tutti gli attori che provavano i costumi un anno e mezzo prima. Mm-hmm. Quindi io potevo tranquillamente, cioè potevo, se avessi buttato online
se avessi avuto i coglioni
ho avuto il coraggio di non finire in galera dopo due giorni,
oppure quando mi diedero i costumi e la Batmobile della trilogia di Nolan, che è uno dei film di Batman che ha fatto più successo, lì io
il Cavaliere Oscuro
quando fece la collaborazione con Nokia negli Stati Uniti per un telefono a edizione limitata che pubblicizzava il film, feci un prodotto dove dovevo disegnare, ovviamente avevo in mano un anno prima tutto quanto quello che era il film.
Certo.
Quindi
vedi che la mia domanda sulla paura.
Esatto.
Lì la paura, come una frittella.
Lui vive nel terrore.
Lì la paura è che ci sono tanti zero che
però guarda, gli ultimi minuti, anzi ho già sforato un'altra volta. Voglio riportarti lì, perché credo che questo sia la vera essenza di questo mestiere, cioè il fatto che da una parte ci sia la compressione del produttore che ha delle esigenze di mercato, di cui tu giustamente facevi prima menzione, e l'artista, che diventa a un certo modo, a un certo punto, il braccio armato, diciamo, di un'esigenza di mercato.
Sì.
Quando ci sarà mai il distacco tra queste due parti e avremo un prodotto di Landini così come Landini lo vorrebbe, con i suoi colori, con le sue voci, con i suoi toni e con le sue bibbie.
E quello che deve uscire a marzo, giusto?
Quindi siamo in attesa.
È due anni che ci lavoro, ovviamente non faccio da solo, cioè nel senso che ho trovato una casa editrice che è una delle più importanti negli Stati Uniti, a cui ringrazio anche perché ci ha creduto nel progetto. Ho fatto entrare in collaborazione uno sceneggiatore che ormai è un amico, che si chiama Matthew Rosenberg, che lui è lo sceneggiatore di Batman e Joker. Siccome avevamo lavorato già sul Punitore, su altra roba della Marvel, ci eravamo trovati bene. Durante il Covid è successo che le case editrici americane, perché in America il prodotto, il concetto del lavoro è un po' diverso da quello che abbiamo in Italia, cioè mi arrivò una mail con scritto: per il prossimo mese
ciao,
non c'è niente lavoro, trovo qualcos'altro,
ovvio,
ci sentiamo. E noi non siamo molto abituati a queste cose qui, e niente, ho ripreso fuori dal cassetto un mio progetto che avevo già presentato qua in Italia, ma veniva troppo storpiato, cambiato, lo rimisi nel cassetto, e quel momento lì era quello buono per ritirarlo fuori, e contattai questo mio collega americano che volevo prepararlo per gli Stati Uniti, quindi avevo un bisogno di sapere se i dialoghi funzionavano, perché comunque non è la mia lingua,
certo.
E quindi lì se ne è innamorato e siamo partiti assieme. Però per rispondere alla tua domanda, credo che quello lì sia il primo progetto che rappresenterà di più me.
Guarda,
stesso.
Ti ho osservato a lungo, mentre parlavi del tuo lavoro, prima di questa domanda avevi una gestualità molto rigida, comunque che andava dentro un criterio spaziale molto piccino. Quando ti ho attivato questo piano, si è aperto il mondo, quindi futuro sicuramente sarà quello là.
Allora,
perdonami se ho l'impertinenza di leggere.
Dopo marzo 2025, quindi fra pochi mesi, ti rivolgiamo qui perché vogliamo vedere l'opera compiuta.
Noi siamo al 31 di gennaio, quindi manca veramente un nulla a questo lancio. Vorremmo avere il piacere e l'onore di essere qui con Carlo insieme a te, addirittura non solo presentarlo dal punto di vista così radiofonico, ma magari interpretarlo anche, visto che qui abbiamo fior di lettori, insomma persone in grado anche di animare, diciamo, questa tua opera. Speriamo di poter essere al tuo fianco in questa esperienza, anche perché, ripeto, ho notato un cambio di passo dal punto di vista umano molto importante.
Lì è uscito il cuore invece che la paura.
Il cuore, perché più che altro poi, vabbè, non voglio dilungare troppo, lì c'è mia figlia, cioè c'è una delle mie due figlie. È la storia del padre di un figlio.
Meraviglioso, guarda, non spoileriamo. Okay. Vedremo,
non ce l'ho raccontare troppo.
Il privilegio di essere dietro un microfono porta anche questo tipo di emozioni.
Sì, concordo.
Grazie a Stefano Landini,
grazie a Carlo Turini,
a cui non smetterò mai di dovere tantissimo, perché è la vera enciclopedia della storia.
Sì.
Grazie a Michi Ferri, che come sempre ci tiene in ordine. Guarda, noi abbiamo una tradizione che da quando è iniziata la versione di gennaio 2025 della trasmissione si è un po' andata a spegnere, che è quella della ricetta. Quindi ti toccherà nella presentazione del tuo lavoro, perché sì, di solito l'ospite doveva anche, diciamo,
sì, dai, due pancake li farà questo papà con la figlia.
Ci manca il tempo, purtroppo non possiamo farlo. Grazie a Roby Ferrocino che ha curato magistralmente anche oggi la parte tecnica. Linea Radio, la radio non è un frigo, tornerà amici domenica mattina in replica, sì, alle 10.30. Noi la prossima settimana avremo un altro ospite.
Sì.
Grazie a Landini Stefano e alla sua meravigliosa testimonianza di un mondo che sinceramente non conosco, non conoscevo, mi ripropongo di conoscerlo meglio. Vi salutiamo, Chico Casolari,
la Michi Ferri
dalla radio non un frigo.